Bene, visto che Laura non è l'informatica, la rassicuriamo subito perché abbiamo l'informatica, anzi, una delle informatiche di punta del nostro Ateneo, dell'Università degli Studi in Subria, alla quale proprio abbiamo chiesto all'interno del manuale di parlare del sistema informatico. Anna Ponti.
Buongiorno, io lavoro presso il Centro Sistemi Informativi e Comunicazione dell'Università dell'Insubria. Mi occupo di sistemi informatici, i server e sistemi informativi. Oggi io vi presento come noi dell'Insubria abbiamo recepito il modello Procedamus per redigere il nostro manuale. Farò una carrellata un po' più di carattere generale, poi focalizzerò maggiormente l'attenzione su quegli aspetti all'interno del manuale più connessi al sistema e alla sicurezza e alla protezione dei dati appena enunciati. Allora, doveroso, grazie al gruppo di lavoro Procedamus perché ha svolto un ottimo lavoro anche di organizzazione della materia che ha semplificato il nostro lavoro, l'ha reso anche molto meno oneroso e impegnativo. E quindi grazie. Vorrei presentarvi sinteticamente come abbiamo approcciato il manuale. Abbiamo fissato dei principi che ci hanno fatto un po' da guida in tutto il lavoro e che sono anche saltati fuori oggi durante le presentazioni. L'abbiamo visto e ritorna come un'occasione, non come un adempimento normativo, pur essendo anche questo. E abbiamo cercato di cogliere proprio questa opportunità per riflettere sulla sua organizzazione e trovare le possibilità di migliorarla. L'abbiamo visto anche come non un punto d'arrivo, ma una tappa di un percorso che è in continua evoluzione, perché questo documento, questo strumento è inserito profondamente in un contesto che cambia in continuazione. Evolve la normativa, evolve la tecnologia e anche l'organizzazione. Poi l'abbiamo visto anche come uno strumento per la gestione del documento nella sua interezza. Altro principio che è saltato fuori nelle presentazioni precedenti, dalla formazione del documento fino alla conservazione, senza perdere di vista tutti i passaggi. Come abbiamo lavorato? Siamo partiti dall'organizzazione che ha fatto un po' da scheletro portante a tutto il lavoro e quindi abbiamo declinato il manuale sulle nostre specificità. Riprenderò nelle prossime slide questi punti. Allora, ripartiamo dall'organizzazione. Primo passaggio fondamentale è stato fissato un nucleo di persone orientate proprio alla gestione del documento e alla conservazione. Ancora qui ritorna il principio di unitarietà di visione del documento, dalla formazione alla conservazione. E è stato un passaggio fondamentale al nostro interno perché nell'era del digitale che attraversa tutte le nostre attività vengono chiamate in causa delle esperienze, delle professionalità anche molto diverse tra di loro e che magari non sono presenti all'interno della stessa persona fisica. E quindi è necessario produrre quello che da noi è avvenuto e chiamiamo un vero processo di coalescenza di competenze, che è quello che vedete rappresentato nelle immagini in fondo alla slide. A sinistra il prima del decreto e dopo, a destra, il dopo decreto, una nuova entità unica che si è formata, che addirittura oserei dire che è più grande della somma delle singole competenze, perché quando si fanno queste cose le competenze non si sommano soltanto, ma si moltiplicano. E il fattore di moltiplicazione, mi permetto di dirlo, anche come ha sottolineato il nostro coordinatore della gestione documentale, è un fattore di crescita individuale e personale che permette proprio questa moltiplicazione di competenza e in più permette anche di migliorare i rapporti tra le persone che sono una base fondamentale su cui poi innestare in continuazione una collaborazione che continua. Tanto è vero che il manuale va continuamente adeguato e lo abbiamo appena sentito. Altro passaggio relativo all'organizzazione, fissata l'organizzazione dell'università, questo è l'ultimo di una serie di decreti, che aveva comunque un occhio al documentale, non solo l'organizzazione, le afferenze organizzative e le funzioni, ma anche una ricognizione completa di tutto quelle che sono gli affari, le attività e i procedimenti in capo a ciascuna unità organizzativa responsabile. Quindi abbiamo operativamente declinato il manuale su queste principali linee di declinazione: l'organizzazione, la gestione dei flussi e poi gli aspetti più collegati alle scelte tecnologiche. Si diceva prima, le scelte operate influiscono direttamente su quello che sono poi le modalità di gestione dei documenti. Questo è vero in ambito documentale stretto ed è vero anche sotto l'aspetto più prettamente tecnologico. Dal punto di vista dell'organizzazione, la declinazione del modello è stata abbastanza semplice, perché in questo senso il nostro manuale ha recepito l'organizzazione definita nei decreti che ho appena richiamato e l'ha descritta nelle varie sezioni, negli allegati dello stesso. Noi abbiamo 11 aree organizzative omogenee e per ciascuna di queste abbiamo identificato i ruoli delle persone e i corrispondenti profili di accesso al sistema. Quindi, seconda linea di declinazione, quella relativa alla gestione dei flussi documentali. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo analizzato, anche con il supporto del modello, abbiamo analizzato i nostri flussi, in alcuni casi abbiamo fatto anche scelte diverse, ma perché? Perché ogni amministrazione nel proprio manuale deve rappresentare se stessa. Abbiamo quindi descritto tutte le modalità di gestione dei documenti nelle varie casistiche e analiticamente descritte come regole operative all'interno dei capitoli che vedete qui riportati 8 e 9, principalmente proprio a uso degli operatori di protocollo. Qui vi ho rappresentato due semplici esempi di come noi abbiamo fatto alcune scelte. Uno riguarda le modalità con cui effettuiamo l'interoperabilità tra le aree organizzative omogenee e l'altro invece riguarda la gestione del flusso delle fatture elettroniche, documento nativo digitale. Nell'esempio specifico ho rappresentato la modalità di approvazione di un pagamento di una fattura passiva che noi abbiamo dematerializzato completamente rispettando proprio quello che è la natura originale del documento. Lo facciamo con la logica della firma elettronica avanzata, apponendo delle annotazioni modificabili che non si vedono tanto bene, sono quelle indicate con le frecce, ce ne sono due. La prima attesta la regolare esecuzione del servizio, la seconda viene apposta successivamente dispone e autorizza il pagamento. Quindi non abbiamo introdotto distorsioni, abbiamo cercato di non farlo perlomeno. Arriviamo all'argomento un po' più tecnologico, un po' più spinoso. Come dicevo prima e come è stato detto, le scelte organizzative influiscono direttamente anche in quello che sono le attività a carico di ciascuno. Noi come abbiamo lavorato da questo punto di vista? Come prima cosa abbiamo cercato di descrivere quello che è il perimetro del sistema. A noi informatici piace tantissimo fare questa cosa. Abbiamo cercato di individuare tutto quello che sono gli oggetti o gli elementi pertinenti al sistema di gestione documentale in modo che non sfuggissero dall'osservazione. In questo poi in realtà ci aiutava anche il DPR 445 del 2000. Infatti all'articolo 1R troviamo questa frase che è una definizione, è una definizione del sistema di gestione documentale. Se noi la leggiamo possiamo magari rimanere un po' confusi e chiederci ma che cosa sta descrivendo esattamente questa frase? Noi abbiamo provato ad astrarre il concetto perché questa definizione è in grado di descrivere realtà semplici, complesse, articolate, proprio a seconda di quello che sono le scelte che ciascuna organizzazione fa dal punto di vista tecnologico e organizzativo. Astraendo e semplificando, l'abbiamo rappresentato con il diagramma che vedete sotto. Sostanzialmente e semplicemente il sistema è composto dall'utente, dalla sua postazione di lavoro, da una rete che qui è astratta in modo molto semplice con una linea, ma può essere anche molto complessa, che lo mette in comunicazione con il sistema applicativo che si trova installato su uno o n server da qualche parte. Questa è l'esemplificazione completa. Fissato il perimetro, come abbiamo proceduto? Abbiamo descritto il modello organizzativo, perché anche in ambito di gestione dei sistemi si fanno scelte non solo tecnologiche, ma anche organizzative. e che influenzano direttamente quello che sono le attività, le competenze e gli oneri a carico dell'amministrazione relativamente alla sicurezza, alla protezione dei dati e all'integrità del sistema stesso e alla continuità operativa. Quindi noi abbiamo detto, abbiamo fatto una scelta precisa, non ve la dico subito, ma è una scelta che ricade in una delle tre tipiche modalità possibili per gestire un sistema informativo, come quelle che vedete lì, una gestione tutta in casa, on premises, quindi con un sistema installato su propria tecnologia, gestito direttamente, internamente, magari anche con persone interne. Oppure una modalità del tipo infrastructure as a service, nella quale invece l'architettura tecnologica più di basso livello è resa disponibile come servizio da un fornitore su cui il sistema viene installato e lo si gestisce direttamente. La terza modalità è una esternalizzazione completa, quindi il sistema diventa più non un sistema ma un servizio, un qualcosa a cui ci si collega senza occuparsi di tutto quello che c'è sotto. Okay. L'università, perché dicevo, le scelte organizzative influenzano le attività? L'università ha fatto una scelta ben precisa e in questa slide vi ho rappresentato molto schematicamente, sinteticamente, come cambiano le competenze a carico dell'organizzazione a seconda del modello. In azzurro sono rappresentate quelle a carico dell'organizzazione, in verde invece quelle che sono, adesso non si leggono tanto bene, il bianco sull'azzurro, quelle in capo a un fornitore, a seconda di come cambia l'approccio e la gestione del sistema, sia dal punto di vista della conduzione del sistema, quelle a gradini orizzontali, sia dal punto di vista della sicurezza, il primo rettangolo, sia dal punto di vista della continuità operativa. Quale scelta ha fatto l'università? Ha scelto un modello SaaS, Software as a Service, acquisito dal consorzio Cineca, l'applicativo Titulus, che e quindi per noi è diventato un qualcosa a cui ci si collega senza occuparsi di quello che ci sta sotto, terra terra. Quali sono i vantaggi che a noi ha portato questo approccio? In sintesi, dal punto di vista della sicurezza e della protezione dei dati, minori oneri. Perché abbiamo minori oneri e adempimenti per la conduzione operativa del sistema, per la gestione della sua sicurezza, che diventa parte integrante del servizio, è resa dal fornitore come servizio. Per quello che riguarda la protezione dei dati, c'è una riduzione di attività da svolgere, anche di incarichi, in virtù delle attività che svolge. Per noi il consorzio Cineca è stato nominato responsabile esterno del trattamento e amministratore di sistema e di conseguenza deve adempiere a tutti i compiti che questa nomina comporta. Da qui discende che cosa? Come abbiamo poi descritto il piano di sicurezza all'interno del manuale, partendo dal piano di sicurezza e di continuità del sistema che è il Cineca, senza descriverlo analiticamente, ma esplicitandolo in termini di parametri di continuità che sono negoziati all'interno del contratto di servizio. E poi ci siamo concentrati su quello che sono gli aspetti più direttamente controllati, perché ce ne sono, dall'università e che rimangono in capo a noi. Quali sono? Sinteticamente questi, per la linea sicurezza e continuità operativa, la sicurezza della rete, quella linea famosa, la sicurezza dei sistemi di autenticazione che permettono l'accesso al sistema e la sicurezza delle postazioni di lavoro, se ricordate il diagramma di prima. La sicurezza della rete e dei sistemi di autenticazione è gestita centralmente dal Centro Sistemi Informativi e Comunicazione, invece quello che riguarda invece la sicurezza delle postazioni di lavoro è a carattere più diffuso, distribuito all'interno dell'Ateneo. Ogni area organizzativa omogenea è responsabile direttamente delle proprie postazioni di lavoro. In ogni caso noi come gruppo di lavoro abbiamo predisposto una serie di linee guida di carattere generali, cioè una baseline fondamentale. Per quello che riguarda la protezione dei dati, l'accesso al sistema avviene con credenziali personali che sono gestite centralmente. L'autorizzazione avviene mediante dei profili di accesso descritti all'interno del manuale che sono predisposti dal coordinatore della gestione documentale su richiesta specifica dei responsabili delle varie unità organizzative responsabili. Abbiamo censito i trattamenti e identificato i ruoli di tutti i preposti al trattamento dei dati. Però non ci siamo dimenticati di una cosa, l'utente. L'utente che è rappresentato nello schema che vi ho fatto vedere poco fa come parte integrante del sistema di gestione documentale, perché interagisce direttamente e direttamente influenza anche il livello di sicurezza dello stesso con i suoi comportamenti. Quindi abbiamo descritto anche una serie di linee guida comportamentali per ciascun operatore di protocollo, sottolineando quella che è la responsabilità personale di ciascuno. Finito tutto questo lavoro, siamo arrivati al manuale, che è stato adottato con il decreto del 23 maggio, 2 giorni fa, ed entrerà in vigore il prossimo 1° giugno. Infine, è stato un lavoro impegnativo, semplificato dal modello, anche interessante, e che ha richiesto il contributo di tante persone. Il lavoro non è finito, continua, richiederà il contributo di altre persone, soprattutto per la fase di attuazione, e ho riportato una citazione estratta dalle premesse del manuale di gestione del protocollo del gruppo Procedamus, che a nostro avviso è anche richiamata nei principi che ci hanno guidato nella redazione, è fondamentale da non trascurare, cioè: quando io formo un documento mi devo subito chiedere e occupare non solo di, mi devo occupare di come lo gestisco, ma mi devo preoccupare di come lo conservo, in un'ottica di insieme. E ripeto, come i principi iniziali, come è già tornato fuori, è stata davvero un'opportunità, un'occasione anche molto interessante per scoprire cose che magari noi informatici sappiamo un po' meno, conoscere meglio, più a fondo l'organizzazione, e soprattutto è un'opportunità fondamentale per ripensare davvero in modo diverso i nostri processi, in modo da non tradurre l'analogico in digitale, ma proprio pensare nativamente in digitale. Questa, secondo noi, è la vera opportunità. Grazie.